18 e un minuto in questo momento. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte qui a Radio Popolare, Popolare Network. Allora, io però comincio a dirvi di che cosa parliamo questa sera nell'Orizzonte delle 20, dalle 8 di sera fino alle 8 e mezza. Parliamo dello scisma dei Lefebvriani, così viene definito quello che è accaduto oggi in Svizzera, la cerimonia con cui questa setta all'interno della Chiesa Cattolica di estrema destra ha tenuto appunto la cerimonia per la consacrazione di 4 vescovi, cosa che è vietata naturalmente dalla Chiesa, e a noi interessa più che altro parlarne questa sera per il contesto politico dentro cui avviene questa frattura dentro la Chiesa Cattolica, perché i Lefebvriani, che ci sono da decenni e che da decenni si comportano in questa maniera, oggi hanno delle sponde politiche molto importanti nelle estreme destre europee, a cominciare dalla AfD tedesca, ma non solo europee, pensiamo insomma a tutto il mondo trumpiano, che non ha un ottimo rapporto con Papa Leone. Oggi pomeriggio invece, qui fino alle 19, beh, c'è un morto in un carcere, nel carcere di Prato. Ci interessa andare a vedere che cosa è successo a un ragazzo molto giovane che avrebbe dovuto testimoniare proprio oggi per le violenze subite dalla polizia penitenziaria. L'ha trovato morto in cella. Il rapporto ONU sull'intelligenza artificiale, ancora il clima, l'emergenza climatica. Oggi ci occupiamo del un altro rapporto, quello di ISPRA, sul riscaldamento del Mediterraneo, una cosa veramente inquietante. La legge elettorale è tutto fermo, è tutto rimandato alla metà di luglio. Chissà che Salvini non faccia uno scherzo, visto che si trova in una situazione veramente di difficoltà con la crescita di Vannacci. Con Metro Regione, con le notizie da Milano e della Lombardia, di nuovo le case popolari di Milano, dove ieri il sindaco ha detto ce ne sono troppe nel quartiere di San Siro. Forse il tema non è che sono troppe, ma è come sono gestite. Oggi vediamo Molise e Calvairate ancora infestato dai topi. Ma cominciamo con la politica internazionale con Luigi Toninelli dell'ISPI. Buonasera Toninelli.
Buonasera, grazie a voi dell'invito.
È un po' che qui all'Orizzonte non andiamo a capire che cosa sta succedendo tra Iran e Stati Uniti. Le trattative continuano, però c'è una situazione di oggettivo stallo, Toninelli, soprattutto per quanto riguarda la questione strategica del passaggio della libertà di navigazione nel Golfo di Hormuz.
Sì, sicuramente le negoziazioni continuano tra un bombardamento e l'altro, tra attacchi e minacce che si scambiano continuamente gli attori, e quindi sicuramente questo non è positivo, perché alla base manca la fiducia nei confronti della controparte. Oggi Trump, dopo aver bombardato nei giorni scorsi, ha detto che hanno fatto grossissimi passi in avanti per quanto riguarda il fronte nucleare. Ecco, questo bisognerà vederlo, perché a me pare che le posizioni siano rimaste le stesse di prima della guerra, quindi i grossi passi in avanti bisognerà capire esattamente quali sono. Ma sicuramente il dossier più complesso al momento rimane quello dello stretto di Hormuz, che va a singhiozzo, viene a singhiozzo aperto, chiuso, riaperto e richiuso, ma su cui, dobbiamo dirlo, la navigazione anche quando è aperto non è ancora tornata ai livelli pre-crisi, dove le navi potrebbero decidere di non rientrare nello stretto qualora non percepissero una continuità di sicurezza, perché chi è disposto ad andarsi a mettere in questo collo di bottiglia e rimanerci lì, che ne so, per settimane, se non mesi, come è successo in questi mesi, appunto, pagando anche fior fior di soldi per poi dopo restare impantanati in un canale. Ecco, questo al momento rende complesso. L'Oman sembrava inizialmente voler seguire l'Iran sul far pagare una tariffa per i transiti, poi sembra aver fatto marcia indietro. Ovviamente ovviamente è una situazione estremamente ancora complessa, in cui di giorno in giorno cambiano le notizie. Finché non avremo l'accordo quadro, finché non avremo un po' più chiaro dove stanno andando le negoziazioni, saremo sempre in balia di queste correnti, di pensiero alternative che arrivano da una parte e dall'altra.
Però oggi Trump ha dichiarato a Toninelli che va tutto bene, cioè che da quando hanno firmato l'accordo il prezzo del petrolio è sceso e la situazione è migliore di prima della guerra. Va bene, siamo abituati alle verità alternative di Trump.
Sì, esattamente, e dall'altra parte c'è da dire che il prezzo del petrolio è sceso perché i mercati, in qualche modo, diciamo che in questi mesi, abbiamo ridotto di gran lunga le nostre riserve strategiche e quindi abbiamo un po' raschiato il fondo del barile di quello che abbiamo accumulato dal 73 a oggi e soprattutto dal 22 a oggi a livello di gas e a livello di petrolio. I mercati e lo stesso Donald Trump che non stanno, tutti coloro che non stanno acquistando in queste ore petrolio, facendo alzare di gran lunga il prezzo, stanno scommettendo sul fatto di continuare a mantenere riserve risicate per appunto tenere bassi i prezzi. Questo fa gioco anche a Donald Trump in ottica poi delle elezioni di midterm. Certo è che ci lascia col fianco scoperto in vista di una nuova crisi, perché
Sì.
se fino ad oggi avevamo la pancia piena di petrolio pronto a essere utilizzato, al momento rimaniamo con la pancia vuota.
E quindi insomma siamo in una situazione piuttosto precaria da questo punto di vista. Dobbiamo sperare che non ci siano altre escalation.
Esattamente, il rischio di una nuova escalation laddove non venissero ripristinate le scorte è che poi ti trovi in pochissime settimane con le gambe per aria. Quindi la situazione è estremamente precaria, non si può valutare solamente dal prezzo del petrolio, dal prezzo del gas, ma è una situazione molto più complessa e che molto spesso si nasconde dietro mezzi comunicati e mezze informazioni. Questa cosa qui delle riserve ridotte al minimo, beh, è una cosa che non lascia di certo ben sperare.
Ecco, a proposito di mezzi comunicati e di situazione complessa, l'altro tema sono questi 300 miliardi di dollari che dovrebbero finire sotto forma di ricostruzione in Iran. Anche su questo la questione è ancora aperta, la trattativa è ancora aperta.
Sì, la questione sembrava nei primi giorni che doveva essere praticamente già composto questo macro fondo di soldi privati del Golfo e statunitensi disponibili e resi subito disponibili per l'Iran. Ricordiamoci che si tratta di 300 miliardi che equivalgono pressappoco a quelli che sono stati i danni di guerra che ha subito la Repubblica Islamica. Quindi è un ammontare di soldi immenso, ma che servono a ricostruire tutto quello che è stato distrutto nel corso di questi mesi. Ma in queste ore ci arriva notizia che in qualche modo se ne stanno sbloccando pochi, che si procede a singhiozzo e probabilmente questo è dettato anche dal fatto che bisognerà capire esattamente cosa l'Iran e fino a che punto l'Iran è disposta ad aprire la propria economia agli investimenti esteri, perché di certo gli investitori stranieri e statunitensi in particolare non sono disposti a gettare denaro a fondo perduto per la ricostruzione dell'Iran. Vogliono in cambio l'apertura economica dell'Iran e qui bisogna capire quanto il sistema di potere iraniano, che è estremamente legato anche al settore economico, gestisce gran parte del settore economico del paese, quanto è disposto a fare in modo di aprire l'economia e quindi vedere ridotto anche i propri margini di guadagno.
E il terzo tema naturalmente è il nucleare, la presenza già in Iran di ingenti quantità di uranio arricchito. Su questo che cosa si stanno dicendo? Dove finirà quell'uranio arricchito?
L'uranio arricchito è probabile che poi alla fine finisca per essere portato all'estero, potrebbe essere detenuto, diciamo così, dalla Russia o dalla Cina in maniera temporanea in cambio di rassicurazioni nei confronti di Teheran che qualora dovesse naufragare il tutto venisse restituito a Teheran. Quindi una consegna a tempo in attesa di un accordo più ampio e che gli Stati Uniti rispettino questo accordo più ampio e poi la progressiva diluizione di questo materiale altamente arricchito. Il punto però qual è? Il punto rimane sempre lo stesso. Se gli Stati Uniti concederanno alla Repubblica Islamica di arricchire nucleare per scopi meramente civili, quindi ritornare al JCPOA che lo stesso Donald Trump aveva sconfessato dicendo di voler raggiungere un accordo migliore. Ecco, se gli Stati Uniti decidessero di ritornare a quell'accordo perché consapevoli che già prima non potevano raggiungere di meglio, ora men che meno, ecco, allora un accordo sarà fattibile e facilmente raggiungibile. Se invece la retorica di Trump e degli Stati Uniti sarà sempre quella di voler ridurre a zero l'arricchimento nucleare iraniano e quindi non concedere neanche l'arricchimento civile, ecco, allora non dobbiamo aspettarci nessun accordo.
Luigi Toninelli ISPI, grazie per essere stato con noi. Buona serata.
Grazie a voi, buon proseguimento.
La storia brutta di cui ci occupiamo ora, non che naturalmente parlare di Iran e Stati Uniti sia una bella storia, però quella di cui ci occupiamo ora riguarda una morte nel carcere di Prato. Si tratta di un ragazzo di 26 anni, di origine straniera, honduregno, che era detenuto nel carcere di Prato. È stato trovato morto. Il certificato dei soccorritori dice probabile arresto cardiaco, che, insomma, adesso ci facciamo spiegare, però non vuol dire una cosa specifica. E qual è il tema? È che questo ragazzo oggi avrebbe dovuto rispondere alle domande del pubblico ministero sulla denuncia che aveva fatto. Lui aveva denunciato di essere stato picchiato dalla polizia. Proprio oggi l'hanno trovato morto. Saluto Beppe Fanfani, che è il garante dei detenuti della Toscana. Buonasera.
Buonasera, di nuovo ben ritrovato.
Che cosa ci dice, allora, che cosa sa di questa cosa, di questa storia?
Bah, di questa faccenda si sa pochissimo perché, come sempre, quando si verificano fatti di questo tipo, la struttura diventa impermeabile. Però si sa che questo era un ragazzo di 26 anni, honduregno, che abitava stabilmente in Italia, i genitori sembra stessero a Firenze addirittura, però non è certa questa notizia. Lo hanno trovato esanime i compagni di cella questa mattina, hanno cercato di rianimarlo, poi sono intervenuti gli altri, ma non c'è stato niente da fare. Questa è la dinamica. Non credo sia ricollegabile al fatto che avrebbe dovuto testimoniare. Certo, la morte di un 26enne che stava bene ha del mistero, no?
Beh, sì.
È anche vero che in carcere gira tanta roba, tanta robaccia, e anche questo è particolarmente da sottolineare.
Cioè, ci sta dicendo Fanfani che potrebbe essere stata la droga la causa della morte?
Beh, mi dica lei di che cosa può morire,
no, non lo so.
Ragazzi, 26 anni, non lo so neanch'io, che ne ho 80, quindi si può immaginare. Un ragazzo di 26 anni in buona salute, in carcere, può essere morto per qualsiasi motivo, per carità. Dico che però una delle cause, diciamo, più frequenti sono i malori causati da stupefacenti. Non ci sarebbe da meravigliarsi se fosse così.
Senta, lui aveva fatto questa denuncia, aveva denunciato violenze subite da alcuni poliziotti durante l'arresto. Al suo ufficio erano arrivate queste notizie?
No, al mio ufficio non erano arrivate queste cose, anzi, per la verità, mi hanno anche un po' meravigliato stamani quando l'ho saputo. Probabilmente lo ha saputo il garante di Prato, la garante di Prato, però questo stamani non è stato accertato, ecco, questa è la sostanza. Io non so neanche che tipo di denuncia costui abbia fatto. Immagino che abbia fatto le denunce classiche di maltrattamenti subiti da parte del personale di polizia penitenziaria, ma questo direi quasi usuale.
Sì, mi sta dicendo classiche, come dire, che è la norma? Che succede,
diciamo,
spesso?
Diciamo che succede spesso che i detenuti, quelli che hanno più coraggio, denuncino maltrattamenti da parte o comportamenti non corretti da parte dei loro custodi.
Gli altri se le tengono?
Molti sì.
Senta, beh, questo che ci sta dicendo è abbastanza inquietante. Naturalmente, l'altro giorno c'è stato un morto nel carcere di Sollicciano. No, mi dica, mi dica.
Un uomo di 73 anni circa, cardiopatico che era stato già colpito da ictus qualche tempo prima, che aveva difficoltà di ambulazione. Persone di questo tipo in carcere non ci possono stare. È contro la civiltà di un popolo tenere in carcere un ultrasettantenne che non sta bene oltretutto di salute. Non è pensabile. Poi pensi che a Sollicciano è una struttura che si surriscalda d'estate, perché ha questa struttura architettonica ad anfiteatro che prende il sole dalla mattina alla sera. E quindi puoi immaginare quale sia la condizione nella quale si trovano ad operare all'interno i detenuti e anche il personale di polizia penitenziaria.
Senta, invece il carcere di Prato che caratteristiche ha, come lo definirebbe?
Niente, è uno scatolone di cemento armato fatto di costruzione recente, ma la struttura è proprio quella scatola classica.
E da lì anche erano già arrivate segnalazioni, oppure è una novità questa?
Di segnalazioni di che
Segnalazione,
tipo?
allora mi parlava di violenze in generale, insomma, c'erano state delle
No,
via.
no, 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 no. Specifiche no, specifiche no, però si sa perché le voci in carcere corrono e perché le cose anche non dette hanno un loro spessore, che molto spesso i detenuti hanno dei contrasti anche non garbati con il personale di polizia penitenziaria che raramente sfociano in denunce e molto spesso rimangono a livello diciamo, di un contenzioso latente.
Ma quali sono, se ci sono naturalmente, gli strumenti per monitorare questa cosa? Quantomeno per monitorarla? Da
Strumenti da parte
parte del suo ufficio, ad esempio, oppure della magistratura, insomma, di
La
chi si occupa?
magistratura, lei sa che la magistratura fiorentina ha fatto delle grosse indagini sul carcere di Prato, in cui è venuto fuori un po' di tutto, atti di violenza, insomma, c'è stata una grossa indagine che per ora è uscita soltanto sulla stampa, però presto probabilmente avrà dei riscontri anche in sede giudiziaria, perché il procuratore è stato particolarmente incisivo su questa cosa.
La testimonianza di
Il
Rod. Sì, mi dica, finisca.
carcere di Prato è un carcere molto problematico da sempre, questo sì.
La testimonianza, stavo dicendo, di Rodriguez Matute, si chiamava così, ragazzo di 26 anni, non ci sarà, quindi non andrà ad arricchire l'indagine della magistratura toscana, perché è stato trovato morto questa mattina in cella. Lui aveva denunciato violenze, presunte violenze naturalmente, da parte di chi, della polizia che lo aveva arrestato durante l'arresto. Naturalmente ci sarà l'autopsia, possiamo immaginare, dottor Fanfani.
Assolutamente. Credo sia inevitabile nei confronti di una persona giovane morta all'improvviso per cause tutte da accertare.
Beppe Fanfani, garante dei detenuti della Toscana, grazie. Buona serata, buon
Grazie a
lavoro.
voi, grazie, arrivederci, buon lavoro.
Semplice giudicare, metti la divisa a lavare, ti giuro nessuno ce l'ha con te. Facile caricare, c'è un bambino dentro di te che è ancora convinto di dover dimostrare a costo di farsi male. Via. adesso faccio un muro, non voglio più vedere. Fuori. Amore, ti difenderò col tirapugni d'oro, mi darai un figlio naturale la notte di Natale, mentre cade giù la neve. Facile.
Erano con la Pesce di Martino, Ragazzo di Destra, invece lui con noi adesso è Andrea Daniele Signorelli. Ciao.
Ciao, ciao Luigi, buongiorno. Buonasera.
Senti, con te il rapporto delle Nazioni Unite annunciate per oggi sull'intelligenza artificiale. Dell'intelligenza artificiale stanno parlando tutti. Il Papa ci ha scritto un'enciclica sopra, sono enormi le potenzialità, sono enormi i rischi, le preoccupazioni, le paure. Pensiamo soltanto alla distruzione del lavoro. Allora, che cosa ci aspettiamo dalle Nazioni Unite da questo punto di vista?
Diciamo che il discorso non cambia moltissimo rispetto a quello che è stato fatto dal Papa o da tantissime altre istituzioni e altre realtà in passato. Questo è uno studio scientifico condotto dall'ONU, guidato da Joshua Benjo, che lo cito perché è uno dei padrini, uno degli inventori, così possiamo dire, dell'intelligenza artificiale per come la intendiamo oggi, ed insomma anche in questo caso una valutazione sulle opportunità e sui rischi dell'intelligenza artificiale. Qua vediamo che i rischi in questo caso non si concentrano tanto soprattutto sulla questione del lavoro, ma per esempio sulla questione delle disuguaglianze. Si concentra molto, quello secondo me è anche l'aspetto più interessante, così almeno per quello che abbiamo potuto vedere nel breve tempo che è trascorso da quando questo rapporto preliminare è uscito, la disuguaglianza che l'intelligenza artificiale rischia di esacerbare tra il nord e il sud globale.
Cioè è appena uscito, stai guardando il primo sfoglio in ANSA, in agenzia, io ancora non ce l'ho, quindi insomma tu ce lo stai dando abbastanza in anteprima, e l'accentuazione delle diseguaglianze, perché chi naturalmente controlla l'intelligenza artificiale ha un potere enorme nelle proprie mani a discapito di tutti gli altri.
Sì, diciamo che già ovviamente ci sono enormi disuguaglianze tra il nord e il sud globale, e il fatto che uno strumento così, diciamo, accelerante di moltissime potenzialità anche economiche come l'intelligenza artificiale sia nelle mani fondamentalmente di due nazioni, soprattutto degli Stati Uniti e poi anche della Cina, e quindi avvantaggia al massimo i paesi più vicini a loro o geograficamente o perché loro alleati, ecco, rischia ancora una volta di lasciare indietro quelle nazioni che non solo non hanno accesso a questi strumenti, ma fanno anche più fatica fatica, faranno anche più fatica a creare le infrastrutture necessarie per poter approfittare, quindi data center e tutte le altre cose di cui sentiamo parlare molto negli ultimi mesi, e faranno fatica anche a gestire, c'è meno ovviamente alfabetizzazione, c'è meno conoscenza, è più difficile integrarla, quindi insomma uno strumento che potenzialmente potrebbe offrire anche ai paesi del sud globale delle grandi potenzialità di crescita, rischia invece per assurdo di lasciarli ancora più indietro. Questo secondo me delle varie conclusioni preliminari che si vedono in questo rapporto è la più importante.
Senti, ma dalla tua competenza quali sono i campi dove queste diseguaglianze potrebbero aumentare? Stanno già aumentando maggiormente?
Ma allora pensiamo, per esempio, si fa una all'interno delle potenzialità di cui si parla all'interno di questo report, si dice per esempio come l'intelligenza artificiale possa abilitare grandi conquiste, per esempio in ambito scientifico o in ambito sanitario, in ambito economico, in ambito industriale, in ambito agricolturale. Quindi tutti i settori che interessano tutto il mondo, ma interessano tantissimo ovviamente anche i paesi del sud globale. Ecco, nel momento in cui questi vantaggi così importanti e così ricchi di potenzialità si concentrano nelle mani dei paesi già ricchi, ecco che la disuguaglianza rischia di aumentare. E poi c'è un problema di governance. Per assicurarsi, che è un altro aspetto molto sottolineato in questo report, per assicurarsi che i benefici surclassino i rischi, bisogna conoscere questo strumento, bisogna saperlo gestire, bisogna avere le infrastrutture tra le mani, diciamo così. E anche in questo caso è qualcosa che soltanto i paesi ricchi possono fare, rischiando ancora una volta di lasciare indietro le altre nazioni.
Il fatto che naturalmente l'iniziativa sia privata, sono grandi multinazionali private, questo rende tutto ancora più complicato.
Beh sì, certamente, questo va proprio stava a sentire, mi viene da dire, nel momento in cui si tratta di imprese private, la loro il loro interesse non è mai quello di portarsi dietro chi ne ha più bisogno, ma semplicemente quello di massimizzare i profitti. Questo lo stiamo vedendo da molto tempo come funzioni perfettamente con il mondo dell'intelligenza artificiale, che non si preoccupa minimamente, dico, le grandi aziende che la sviluppano sì, lanciano allarmi che sembrano avere più che altro una funzione di marketing promozionale, ma non si preoccupano minimamente di mitigare i rischi, anche i rischi ambientali, si preoccupano soltanto di massimizzare le aspettative economiche e finanziarie che questo settore genera. Tra l'altro anche l'impatto ambientale viene segnalato in questo report, i data center consumano tantissimo, l'intelligenza artificiale generativa richiede una straordinaria quantità di energia e ovviamente sappiamo che poi le esternalità negative delle emissioni di CO2 e dell'impatto ambientale anche in questo caso si riversano soprattutto su quelle aree geografiche del mondo già in difficoltà.
È un tema che si intreccia con quello naturalmente con il tema ambientale in questo periodo di crisi ambientale. Andrea Danieletti Signorelli, ti saluto, ti ringrazio per questo assist perché mi consente di dire che adesso c'è la pubblicità e poi le notizie, ma quando torniamo ci occupiamo ancora della crisi ambientale. Ciao Daniele, buon lavoro.
Grazie a voi.
L'orizzonte delle
18:33. 18:35 minuti, rientriamo, Radio Popolare, Popolare Network, L'Orizzonte, saluto Sandro Carniel, buonasera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Lei di professione fa l'oceanografo. Oggi l'ISPRA ha pubblicato uno studio sui mari italiani, quindi il Mediterraneo, perché l'Italia è circondata dal Mediterraneo, in cui si attesta che la temperatura nel 2025 è stata di 1,8 gradi in più rispetto alla media, sopramedia. Quindi il dato riguarda naturalmente il 2025 tutto, ma poi ci sono riportate le punte del luglio e dell'agosto del 2025 rispetto alle temperature medie, si è stato attorno ai 26,64 gradi. Allora, che cosa significano questi numeri per un non esperto?
Beh, ottima domanda. Sostanzialmente, adesso cerco di spiegarlo velocemente. Noi sì, misuriamo la temperatura del Mediterraneo per un po' di anni, 20, 30 anni, e diciamo che quella è grosso modo la media di quel clima. Poi la misuriamo negli anni successivi, è il caso di cui stai parlando. Gli anni successivi dimostrano che rispetto a quella media siamo oramai 3, 4, 5, 6 gradi addirittura più caldi di quel valore, come se io mi misurassi la febbre per 30 anni e poi in un anno tipo mi misurassi di nuovo la febbre e la trovo 5-6 gradi più alta di quello che avevo in media per 30 anni, quindi è una quantità enorme di variazione. Non stiamo parlando di variazione da una giornata calda ad una giornata fredda, che ci può stare, no? Nel corso dell'anno. Tu dici oggi giornata particolarmente calda, ma 5 giorni fa avevo un mare un po' più fresco. Ecco, rispetto alla media, quando si ragiona rispetto alla media, tutte le variazioni hanno un peso estremamente più importante, estremamente più pesante. E questo è il concetto che veramente chi ci ascolta deve capire. Abbiamo un riscaldamento del mare Mediterraneo che oramai è quasi stabilmente sempre ben oltre la media di quello che era nei 30 anni prima dell'ultimo decennio, e questa è una situazione estremamente preoccupante, e non solo per chi fa l'oceanografo, ecco.
Questo immagino abbia delle conseguenze sia sull'ecosistema del Mediterraneo che sul clima in senso più ampio.
Assolutamente, gli oceani non sono importanti solo per chi si occupa di acqua salata come me. L'oceano è il più grande trasportatore di temperatura e di umidità del pianeta, quindi di fatto tiene in piedi la stabilità del clima come la conosciamo noi, scambiando energia con l'atmosfera. L'oceano ha la stragrande maggioranza di carbonio del pianeta. Quando vogliamo controllare la famosa CO2, l'anidride carbonica, non possiamo non fare i conti con il carbonio, e con l'oceano, chiedo scusa. L'oceano ha la più grande espressione di biodiversità animale e vegetale, e è ovvio che un mare che si scalda condiziona anche questo, quindi condiziona la pesca, condiziona le economie, condiziona le infrastrutture critiche, le centrali che producono energia e che hanno bisogno di un'acqua ad una certa temperatura per raffreddare i reattori, per esempio. Quindi è una concatenazione che poi nella sua ultima dimostrazione va a toccare i meccanismi della globalizzazione economica, che sono quelli che tengono in piedi anche poi le economie e la struttura sociale del nostro mondo, del nostro mondo attuale. Quindi è un effetto domino molto più ampio rispetto al poter dire vabbè, che sarà mai, vorrà dire che a ottobre mi farò il bagno mentre prima me lo facevo solo a settembre. Non è una cosa sulla quale possiamo scherzare, ma come dicevi tu all'inizio, l'Italia, ahimè, ha dimenticato da molto di essere veramente un paese di mare e ha dimenticato la sua dimensione mediterranea, che sarebbe invece fondamentale, ecco, per il paese.
Oggi l'Unione Europea ha stimato in 50 miliardi di euro i costi di questa crisi climatica, l'ondata di questa estate, ma al di là di questo calcolo che riguarda l'immediato, un mare che si scalda in questa maniera, che conseguenze concrete può produrre?
Un mare caldo è un mare che intanto si alza di livello. Il mare, quando si scalda, si espande in volume. Ora, l'ultima volta che abbiamo controllato non ci sono coperchi sopra il nostro mare, quindi se aumenta di volume aumenta anche di livello. E quindi un mare, intanto un mare sempre più alto, è un mare sempre meno ricco di ossigeno, perché le acque più pesanti si formano con più difficoltà, ovviamente, si formano acque più leggere che non trascinano l'ossigeno e i nutrienti verso il fondo. È un mare che dà una disponibilità di temperatura estrema al giochino accoppiato atmosfera-oceano, quindi è un mare molto più disponibile a creare eventi estremi, intensi, ondate di calore, sì, ma anche venti, precipitazioni molto intense. È un mare dove chi può si sposta, quindi l'acciuga cantabrica se ne va dalla zona cantabrica verso il polo, per esempio, il merluzzo va da un'altra parte, nel Mediterraneo i pesci se possono vanno finché possono verso nord, poi ovviamente c'è un confine fisico e più di là non riescono ad andare. È tutto un mondo che cambia, per il quale la domanda è: ma noi ne sappiamo abbastanza e siamo pronti a subire questi cambiamenti? Ho l'impressione che li abbiamo molto sottostimati, visto che chi fa il mio lavoro sono almeno, diciamo, più di 30 anni che su queste cose scrive, ragiona e cerca di comunicare, con risultati alterni, diciamo, ecco, un pochino imbarazzanti ogni tanto, ecco, certo. Non certo per colpa dell'oceanografo, spero, ecco.
No, da assolutamente no, questo vale per l'oceanografo, il climatologo, l'ambientalista, la comunità scientifica internazionale. Oggi ci troviamo di fronte non soltanto a chi non ci crede, perché magari ha così, come dire, ne sa poco, ma anche a un contesto politico internazionale che fa finta ad accettare che si deve cambiare. Radicalmente.
Purtroppo sì, il negazionista è uno dei problemi, ma forse è il minore dei problemi, perché comunque quello puoi sperare di curarlo informandolo o rassicurandolo un po' sul fatto che, ahimè, guarda che è proprio così. Il problema è il decisore politico che spesso ragiona su orizzonti molto brevi e non vuole prendersi la grana di cominciare a spiegare che ci sono invece dei costi e delle situazioni da intraprendere. E non stiamo parlando di fine del mondo, qui sappiamo benissimo qual è la causa. Sappiamo benissimo anche come curarla, semplicemente abbiamo messo in piedi un sistema basato sui fossili e su altri tipi di strutture molto rigide dal punto di vista economico, che in qualche modo non vogliamo andare a toccare, perché in qualche modo il degrado di questa situazione climatica speriamo che non tocchi tutti, speriamo che tocchi prima qualcun altro, ma in fondo io un pochino me la posso cavare, e non voglio affrontare invece quello che è un problema sistemico che, quando si scatena, poi non è controllabile, non è gestibile. In questo momento è gestibile con dei costi, ma tra pochissimi anni non sarà più nemmeno gestibile con quei costi, quindi i costi dei danni, ma anche della mitigazione, dell'adattamento, saranno sempre in continua crescita. Quindi prima lo prendiamo per le corna e prima abbiamo la possibilità di farne anche un uso a vantaggio di alcune strutture economiche. Bisogna partire, ecco. Perché non agiamo? Beh, queste le questioni sono legate al mondo politico, ma in fondo il mondo politico altro non è che l'espressione della pressione dei singoli cittadini, tutto sommato. Quindi dovremo probabilmente portare tutti noi queste istanze in maniera molto molto forte. Noi vogliamo questo tipo di struttura sociale, noi vogliamo questo tipo di valore di benessere ambientale, perché è un benessere anche economico alla fine. Speriamo che ci si riesca, ecco.
Ma che cosa risponde lo scienziato al cittadino che classicamente dice: ma ha sempre fatto caldo, io me lo ricordo quell'anno X che era così?
Sono argomenti che quasi quotidianamente affronto anche in consessi i più vari, insomma, dai bambini di 6 anni alle università, diciamo, della terza età, con tutte le gradazioni del caso. Devo dire che i bambini di 6 anni sono più capaci di recepire, perché non hanno delle strutture cognitive che impediscono loro di affrontare il problema, che è molto semplice tutto sommato, ma che l'uomo adulto tende a ignorare perché gli fa evidentemente troppa paura. Certo che ha fatto sempre caldo, certo che il clima è sempre cambiato, ma non è mai cambiato con questa velocità, non è mai cambiato per cause che non siano estreme, dovute ad altri fattori, non per l'influsso dell'uomo, non è mai cambiato in questa modalità su scala globale e con questa velocità. Quindi il cambiamento attuale, che è frutto per più del 95% delle conseguenze del sistema economico che l'Homo sapiens si è dato, è una sorta di perturbazione del sistema che la sta riscaldando molto velocemente e globalmente. Sono due effetti mai visti prima per effetto dell'uomo. Certo, può capitare un asteroide sulla Terra e cambiano le condizioni, ma quelle non sono controllabili da noi, ecco. l'uomo in questo momento sta dando le carte al casinò del clima e sta decidendo qual è il futuro climatico del pianeta, e il pianeta si adatterà. Il pianeta andrà verso un equilibrio nuovo, con un mare molto più alto, molto più caldo, con più tempeste, con meno piogge in alcuni mesi e poi tantissima acqua in altre. Benissimo, vogliamo ancora essere parte di questo giochino? Vogliamo essere parte di questo equilibrio? Perché noi siamo una specie, sì, molto resistente e capace di adattarsi, ma anche molto delicata. Preferiremo avere una doccia al giorno, vivere in un contesto tra i 20 e i 22, mangiare 2-3 mila calorie, avere un sistema sociale che mi consente di uscire senza temere alcune conseguenze di questa situazione. Siamo pronti a cambiare tutte queste cose? Io dico di no. Conviene molto, molto, ma molto investire ora per cercare di andare in questa, piuttosto che andare in questa direzione di cambiamento proprio sociale, ancora prima che ambientale. E poi potrei spiegartelo scientificamente, insomma, ma le analisi delle medie e delle variazioni sono davanti agli occhi di tutto. Non serve una laurea in climatologia per capire che la concentrazione di anidride carbonica è la più alta degli ultimi 3 milioni d'anni e è dovuta alle emissioni dei nostri combustibili fossili. Non serve veramente. Dopodiché ci si può spendere un po' di tempo con due equazioni e convinciamo tutti, ma il punto non è quello, è la resistenza nel fare.
Esatto, è il volerlo ammettere, perché significa dover agire dei cambiamenti. Sandro Carniel, grazie per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Arrivederci, buona serata. Grazie.
Arrivederci, ciao.
Oh, a proposito di politici negazionisti climatici, Salvini, quello che disse è estate fa caldo. Adesso parliamo di lui con Riccardo Maggi, ma non per il clima, ma bensì per la legge elettorale, per gli equilibri nella maggioranza di governo. Buonasera Maggi.
Buonasera, buonasera a te e agli ascoltatori.
Perché oggi Salvini ha detto oh, no, legge elettorale, io non me ne occupo, io ho altro da fare, e magari pensasse veramente ai treni, viene da dire, la conferenza dei capigruppo che deve discutere di legge elettorale ha deciso che si rinvia tutto alla metà di luglio. Ma non è che Salvini fa lo scherzo a Meloni, visto che le preferenze proprio non le vuole?
Ma tra l'altro la motivazione con cui è slittato l'inizio dei voti in aula dalla prossima settimana alla successiva, non che mi dispiaccia, perché io la rimanderei direttamente in commissione e lì la terrei in eterno questa schifezza di legge, la motivazione ufficiale è che la prossima settimana ci saranno disagi sui trasporti. Ora, in realtà, quindi viene da ridere, perché i disagi sui trasporti in Italia in buona parte sono un sinonimo del ministro Salvini, e in realtà ci sono disagi grossi politici nella maggioranza su questa legge elettorale, perché si stanno accorgendo che se la sono fatta su misura, ma probabilmente hanno anche sbagliato un po' le misure.
E sono le preferenze di nuovo il nodo, la Lega non le vuole, Forza Italia non le vuole. Se veramente si arrivasse a un voto segreto, potrebbero essere i leghisti a fare uno scherzo alla maggioranza, secondo lei, Maggi?
Ma io credo che non siano solo le preferenze. Allora, questa è una pessima legge perché toglie il diritto di voto libero, uguale e democratico previsto dalla nostra Costituzione alle cittadine e ai cittadini italiani, perché si troveranno di fronte a una scheda, quella che ho mostrato l'altro giorno in un facsimile gigante in aula venerdì scorso, in una scheda in cui ci saranno delle liste bloccate sia sul proporzionale e poi la listona bloccata per il premio, l'attribuzione del premio di maggioranza. In più ci sarà un premio di maggioranza che trasforma una minoranza nel paese, il 42%, in un'ampia maggioranza in Parlamento, quindi una manipolazione profonda della rappresentanza. In più c'è il fatto che tutte queste candidature per il Parlamento in realtà sono valide per essere accettate, devono essere collegate a un nome che non è sulla scheda, ma che tutti i partiti devono dichiarare obbligatoriamente, altrimenti le liste decadono, il nome della persona che designeranno come Presidente del Consiglio e che indicheranno al Capo dello Stato. Dico questo perché, anche se dovessero esserci le preferenze, questa resta una terribile legge elettorale da evitare. Poi io penso che il problema non si fermi solo a questo, loro si sono resi conto col fenomeno Vannacci che hanno un problema in più e che quindi forse gli sarebbe stata più utile un altro tipo di legge elettorale, e ora sono in mezzo al guado. Quindi questo è il motivo del rinvio, non i disagi
perché
sui trasporti.
Perché Vannacci li mette in difficoltà?
Beh, perché con una legge elettorale di questo tipo lui rischia di erodere al centrodestra consenso e di non fargli scattare il premio. Quindi gli sarebbe stata più utile una legge magari con il ballottaggio o con, insomma, con altri tipi di sistemi. Invece loro nel Bignami Bis hanno tolto il ballottaggio che inizialmente era previsto sotto il 40%. Ecco, quindi tutte queste considerazioni li stanno facendo un po' impazzire, sono un po' incartati politicamente. Penso che si debba dare battaglia e fargliela saltare in tutti i modi.
Ma potrebbero farsela saltare da soli? Ritorno a farle questa domanda.
No, io in questo momento non escluderei nulla, non escluderei nulla. Potrebbero decidere di mettere la fiducia e andare avanti saltando così in questo modo con una ulteriore odiosa, diciamo, tagliola della discussione, perché considerate che già in commissione alcuni degli emendamenti decisivi, insomma importanti, nei fatti sono stati accantonati e non sono stati discussi, proprio non sono stati affrontati, quello sul voto per i fuori sede, ma anche questioni che noi avevamo posto di sistemi alternativi, della firma digitale per presentare le liste, perché poi c'è anche, quindi potrebbero decidere di mettere la fiducia e quindi non avere l'imbarazzo di fronte a un emendamento sulle preferenze che li spaccherebbe, oppure potrebbero decidere di trovare un accordo prima, chissà, anche, però gli serve del tempo, ecco. È un tempo in cui deve crescere una mobilitazione, perché questa è di fatto una riforma costituzionale sotto mentite spoglie, cioè sotto le spoglie di una legge elettorale.
Grazie Riccardo Maggi.
Grazie a voi.
Arrivederci. Alle 18 e quasi 53 minuti mi ha raggiunto Chiara Manetti in buonasera. Studio.
Buonasera Luigi, buonasera ascoltatrici e ascoltatori.
Di nuovo i topi nelle case popolari di Milano.
Esatto, ce ne siamo già occupati proprio qui all'Orizzonte, oltre che a Metro Regione naturalmente, un paio di settimane fa, perché ero andata nel quartiere Molise Calvairate di Milano, che si trova nella zona sud-est della città, e avevo incontrato i residenti delle case popolari che vivono tra Piazza Insubria, Viale Molise, Via degli Etruschi e Via Fa di Bruno, e che denunciano da mesi questa grave emergenza sanitaria dovuta anche, tra le altre cose, a un'infestazione di topi. Oggi pomeriggio i residenti di questo enorme complesso di edilizia popolare, che è gestito da Aler, cioè l'azienda lombarda per l'edilizia residenziale, hanno organizzato un presidio proprio davanti alla sede di Aler in Viale Romagna, e perché chiedono interventi urgenti, e hanno portato con sé pentole e coperchi che quotidianamente usano nei loro cortili per allontanare i topi. E noi abbiamo collegato con noi Giuseppe, che fa parte dell'assemblea dei residenti di Molise Calvairate.
Sì, buonasera.
Buonasera Giuseppe.
Mi sentite?
Ti sentiamo, ti sentiamo. Senti, sappiamo che durante il presidio Aler ha accettato di incontrarvi come chiedevati. Che cosa vi hanno detto?
Sì, allora abbiamo, diciamo, hanno accettato di incontrare una delegazione del presidio. Il presidio adesso è finito già da più di un'ora, comunque l'incontro è durato anch'esso circa un'ora, era presente il presidente dell'Aler più due funzionari, e niente, noi andavamo chiedendo, avevamo noi stessi richiesto un incontro perché chiedevamo garanzie sugli interventi che volevano fare per risolvere la questione dei topi e anche tempi perché sono fondamentali in una situazione in cui il i topi più passa il tempo e più proliferano. E, le risposte per noi sono assolutamente insufficienti, perché il problema è reale è che ci è sembrato che l'atteggiamento sia quello di dire noi stiamo già facendo tutto quello che possiamo fare, e se la soluzione non si trova, se il problema non si risolve, il problema è colpa o di noi abitanti che non facciamo abbastanza attenzione a come smaltire i rifiuti, o di altri enti come il comune, come l'AMSA, diciamo, chi altri si occupa dell'igiene pubblica. Il problema è che questa è un po' le risposte che ci hanno sempre dato in questi mesi, oltre aggiungendo quella che non hanno abbastanza soldi, i fondi per occuparsi di un'emergenza straordinaria come questa. Mm-hmm. Quindi l'incontro c'è stato.
Ma non vi hanno dato dei tempi, per esempio?
Non ci hanno dato, hanno detto che loro già stanno intervenendo con deratizzazioni settimanali, con pulizie dei cortili settimanali anch'esse, con pulizie delle cantine. Il problema è che tutti questi interventi noi non li vediamo. Cioè, la cosa assurda è che sembra che si parli di due mondi diversi, di due quartieri diversi, perché nei nostri quartieri è vero che negli ultimi tempi sono apparse, per esempio, delle trappole per topi più grosse, più o comunque diverse da quelle che c'erano prima, però il numero di topi è ancora ci sono, e scorazzano e aggrediscono spesso le persone, perché ormai per loro i nostri cortili è il loro nido, il loro, come dire, la loro area, la loro casa, e quindi proteggono il territorio più di quanto forse riusciamo noi con le nostre case.
Sì, e perché dall'altra poi io quando ero venuta, insomma, a fare un giro nel quartiere, avevo visto anche le centinaia di tane nei cortili, che insomma sono impressionanti.
Certo, tutti i cunicoli, i buchi che hanno creato. E il problema è questo. E dall'altra parte, certo, in alcuni civici c'è stato lo sgombero di masserizie che si accumulano nel cortile, ma il problema che noi abbiamo chiesto è come mai queste masserizie si stanno accumulando in quantità così grosse. Mm-hmm. E lì c'è un po', anche lì c'è un po' lo scaricabarile di dire che siamo noi abitanti, non è ben chiaro chi, che in qualche maniera ogni giorno provvede a creare montagne di rifiuti in più rispetto a quelle che loro si presume tolgono. La realtà è è un'altra cosa. La realtà è che loro hanno diminuito rispetto al passato la raccolta di tutti i depositi, e non sappiamo perché, se per una questione economica, se per una questione di disinteresse, e chiaramente questi posti, queste zone ecologiche, diciamo, diventano il luogo preferito.
Un ricettacolo. Grazie Giuseppe, grazie Chiara Manetti per essere stata in studio con noi. Ci fermiamo, pubblicità, poi esteri.
Grazie.